Come si superano i momenti difficili nel mettere in piedi una startup? Ciao, io sono Ines.
E io sono Camilla.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande. Questa settimana abbiamo intervistato Luca Bovone, founder e CEO di Habit, una startup di co-living che ha raccolto più di 30 milioni di euro di capitali.
Habit è nata da un bisogno personale, quello di Luca, che come tanti ragazzi che si trasferiscono per esperienze lavorative o di studio all'estero, cercava un posto dove vivere, con dei coinquilini, un contratto flessibile e degli standard di qualità medio-alto. Ma come molti di voi sapranno, questi posti non sono facili da trovare. Quindi dopo 5 anni che l'idea gli ronzava in testa e il co-living iniziava a diventare un trend affermato, nel 2017 Luca decide di lasciare il suo lavoro da Dropbox e partire a Berlino per lanciare Habit.
Luca ci racconterà che crescere Habit non è stata una passeggiata. Anzi, i momenti difficili sono stati tantissimi e molto intensi, soprattutto all'inizio, inclusa la decisione del suo co-founder di lasciare la società, che però hanno superato brillantemente. Oggi Habit mostra tassi di crescita del 300% anno su anno, ha acquisito 4 player internazionali ed ha più di 100 dipendenti che gestiscono un portafoglio di oltre 5.000 unità abitative in 15 città e 6 paesi. E non si fermano qui, ascoltiamo la storia di Luca.
Ciao Luca e benvenuto su Made It, siamo felici di averti con noi, non vediamo l'ora di scoprire un po' di più sul tuo percorso e sulla tua storia.
Ciao, piacere di conoscerti.
Vorremmo cominciare con il chiederti di presentarti, ma non stiamo cercando una presentazione, diciamo, classica e curricolare su che studi hai fatto, dove hai lavorato, dove sei cresciuto, vorremmo in realtà conoscere un pochino di più della tua personalità. Quindi guardando il tuo percorso fino ad ora, quali diresti che sono i tuoi maggiori punti di forza?
Sì, grazie dell'intro. Allora, innanzitutto per me credo che fino ad oggi uno dei punti di forza più grandi è stato portare una visione internazionale dal primo giorno in tutto quello che ho fatto. Ho vissuto negli ultimi 10 anni sempre fuori dall'Italia, come molti altri dei vostri ospiti, e questo appunto mi ha portato a pensare sempre con una visione internazionale dal day one, e il risultato è stato che per esempio la nostra società Habit oggi è già in 5 paesi con 100 dipendenti da oltre 30 nazionalità.
E questa cosa dell'estero, dell'internazionalità, è una cosa che hai capito tu da ragazzo che era una cosa importante? I tuoi ti hanno spinto? Come è nata questa voglia di uscire anche un po' dall'Italia?
I miei genitori sono molto italiani, sono nati e cresciuti in Italia, non hanno mai vissuto all'estero e non parlano neanche inglese per questo, quindi è stata tutta farina del mio sacco. Però sì, ho visto sin dall'inizio, dalla scuola, appunto il valore e comunque il vantaggio competitivo di parlare inglese o parlare altre lingue, cosa che vedevo magari con altri compagni di scuola, al liceo, alle medie. E poi appunto andando all'università, sono stato studiato alla Bocconi, ho iniziato a capire veramente che appunto le opportunità lavorative si sarebbero moltiplicate avendo avuto questo tipo di vantaggio competitivo a livello di linguaggio, ma anche di esperienza proprio lavorativa. Quindi appunto mi sono iniziato a lanciare in una serie di imprese all'estero, tra cui appunto stage, esperienze di studio eccetera, che mi hanno portato davvero un bagaglio dopo ormai quasi 10 anni in giro per il mondo abbastanza importante, che tutt'oggi appunto è uno dei miei vantaggi competitivi, direi.
E hai sempre saputo che avresti fatto l'imprenditore, insomma, o è qualcosa che ti è venuto dopo?
Allora sì, diciamo che all'inizio, come tutti, c'è un momento di discovery di se stessi, che sono appunto all'inizio quando uno inizia a cercare di capire cosa vuole fare nella vita, però poi ho avuto diversi, diciamo, role models nella vita, anche gente che non ho mai conosciuto, no? Ma che tramite internet e diversi tipi di contenuto ho seguito, e questo mi ha fatto iniziare a vedere che effettivamente c'era lo spazio e l'opportunità per persone della nostra età, è quasi anche un obbligo, no? Con tutto, diciamo, il materiale a disposizione e appunto l'esplosione di internet e di questi tipi di servizi, di fare qualcosa e di appunto di poking the world, no? da qualche parte e vedere qualcosa che esce da un'altra. E quindi da lì ho iniziato a vedere altre persone che potevano fare impresa, a lanciare prodotti e servizi che non erano sul mercato. Ho deciso che a un certo punto avrei voluto farlo anche io, di creare qualcosa che appunto non è mai stato, non esisteva.
E quindi dopo la laurea alla Bocconi e poi fatto un master in digital business alla IE di Madrid, ti sei trasferito a Dublino nel 2014 e hai cominciato a lavorare da Dropbox, per chi non sa è una società di software as a service che ha raggiunto $1 miliardo di fatturato più rapidamente al mondo. E quindi ti volevamo chiedere com'era Dropbox a quei tempi nel 2014 e qual era il tuo ruolo?
Sì, allora io ho iniziato come molti ragazzi subito fuori dall'università con quello che era un graduate program, quindi ho scelto Dropbox riguardo altre realtà più tradizionali, perché avevo visto il valore nell'essere in un team molto piccolo, in una, diciamo, startup, in una startup che era il team europeo, quindi il team EMEA all'interno di Dropbox globale. Eravamo una trentina di persone e appunto io sono stato il primo hire italiano all'interno di questo team, quindi ho iniziato a seguire le piccole e medie imprese a livello europeo, però presto, essendo stato l'unico italiano, ho iniziato a specializzarmi sulle imprese italiane, quindi a lavorare con le imprese italiane, e mi ha reso in un brevissimo tempo, diciamo, la persona di riferimento per il mercato italiano, nonostante avessi 23 anni, quindi tutti i manager anche a livello globale appunto parlavano con me quando si dovevano interfacciare in partnerships o deals a livello italiano. Quindi è stato ovviamente un'esperienza incredibile, anche un po' fortuita, nel senso che ovviamente sono stato assunto come prima persona nel mercato, eccetera, e mi ha dato moltissimo, quindi sono stato molto molto contento, anche se, come ben sai, dopo solamente un paio d'anni o poco più ho lasciato la società per poi partire con Habit.
Ti volevamo appunto chiedere come hai deciso di lasciare Dropbox, se sei andato via già con l'idea di Habit in testa e come era nata.
Allora, la risposta è sì, nel senso che dopo due giorni che ho lasciato, cioè dopo i due giorni del mio ultimo day di Dropbox di lavorativo, ho fondato la società a Berlino, quindi ho preso il volo da Dublino e due giorni dopo ho fondato la società a Berlino. L'idea c'era già a livello di momento, diciamo che Dropbox dopo due o tre anni si stava preparando per andare public con un IPO, e quindi molti dei miei colleghi che erano, diciamo, più brillanti, più estrosi, stavano iniziando a lasciare per andare in altre realtà più, diciamo, startup, più creare loro imprese, loro storie, e quindi si sta creando un ambiente un po' più corporate, come è normale che sia, come è giusto che sia prima di un IPO. Allo stesso momento io avevo raggiunto un po' l'apice di quello che era il mio ruolo, che era principalmente un ruolo di vendita, business development, sia a livello appunto di guadagni personali, sia a livello di posizione nel team, e quindi ho pensato che fosse un buon momento per appunto lasciare questa impresa e appunto anche lasciare un po' il comfort che si era creato, come ben sapete, in questo tipo di società tech che danno molto 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 comfort ai propri dipendenti. E quindi dopo un paio di giorni appunto mi sono spostato a Berlino e ho fondato la società.
Quindi quando tu stavi lavorando ancora da Dropbox, stavi cercando idee, sapevi che avresti voluto lanciare la tua startup e stavi cercando idee, è stato un po' un fulmine a ciel sereno perché appunto cercavi casa a Dublino e non la trovavi, come nel concreto, come è nata un po' l'idea veramente
allora,
nella tua testa?
La storia molto molto divertente è che una delle mie prime esperienze vere, diciamo, all'estero, a parte lo studio, è stata un'esperienza a Shanghai, dove ho vissuto, e appunto i primi giorni sono arrivato, stavo facendo uno stage, stavo cercando casa come un disperato alle 6 di sera con 40 gradi fuori, eccetera, e si trovavano case con rats, altri tipi di animali non molto benvenuti e condizioni igieniche non top. Quindi ho chiesto alla gente di, diciamo, real estate, gli ho chiesto: guarda, portami nel posto più, diciamo, westernized possibile, a Shanghai, e mi ha portato in questo appartamento che un americano che era lì a insegnare inglese aveva affittato, due appartamenti, diciamo, allo stesso livello di uno skyscraper, l'aveva messi insieme e aveva creato questa specie di co-living, quindi c'erano 10 persone lì dentro, poi affittavamo i materassi su Couchsurfing, su Airbnb, quindi ogni volta c'erano 10-15 persone da tutte le top scuole o società al mondo, eccetera, quindi si è creato questa fantastica esperienza, e veramente da lì ho iniziato a pensare: wow, se noi riuscissimo in qualche modo a replicare questo tipo di fantastiche esperienze, perché proprio la mia esperienza a Shanghai è cambiata avendo appunto trovato questo tipo di sistemazione, e se riuscissimo a crearla sarebbe una cosa molto molto di valore per molte persone. Lì era il 2012, la società è nata nel 2017, quindi ci sono stati 5 anni di lento brainstorming personale con altri colleghi, dove anche ovviamente altre idee si sono poi sovrapposte come potenziali idee principali. Però poi, diciamo, intorno al 2014-15 è iniziato a uscire qualche società negli Stati Uniti che ha iniziato a raccogliere dei capitali importanti intorno a questo concetto di co-living, che hanno iniziato a parlare di co-living, hanno iniziato a definire questo tipo di parola, e quindi ho detto: guarda, diciamo, il mercato è appena iniziato, le società in America hanno iniziato a raccogliere i capitali, l'idea ce l'ho, so il tipo di prodotto che vogliamo proporre, quindi diciamo che è stata questa tempesta perfetta di momento personale, momento del mercato, preparazione personale. E diciamo, sì, non nego che negli ultimi due o tre mesi a Dropbox parte della mia giornata era, si passava, diciamo, a fare un po' di skimming su questo tipo di idea, e poi da lì appunto per questo che sono riuscito subito dopo un paio di giorni a già lanciare la società.
E quindi ci hai detto che per lanciare la società hai preso un volo per Berlino. Come mai hai deciso di partire proprio da Berlino?
Le scelte erano tra Milano, Londra e Berlino, quindi eravamo abbastanza aperti. Milano perché io e il mio co-founder ai tempi siamo entrambi italiani, Londra perché è un po' il mercato più grande per questo tipo di prodotto e servizio, e poi Berlino perché diciamo è il secondo mercato più grande e anche un po' il polo internazionale per startup, tecnologie eccetera. Purtroppo il momento storico in cui siamo partiti, allora Londra era appena passata Brexit, quindi c'è stato un motivo diciamo politico, Londra si sta per chiudere un po', no, quello che è il viaggio delle persone eccetera, e quindi non ci è sembrata una cosa giusta. Poi comunque era un mercato molto competitivo, molto costoso. Milano allo stesso tempo c'era stato da pochissimo quel referendum costituzionale che poi non è passato, che avrebbe secondo noi diciamo lanciato l'Italia in un momento di crescita, ma invece abbiamo visto un'altra volta che purtroppo le condizioni diciamo politiche hanno bloccato l'Italia in questo tipo di crescita. E Berlino invece era un posto dove appunto sembrava il più welcoming per questo tipo di società. E infatti siamo riusciti a raccogliere capitali abbastanza brevemente, in maniera rapida. Quindi abbiamo deciso di andare a Berlino, e credo che visto un po' anche come sono andate le cose sia stata una scelta ottimale.
Prima di raccogliere quel primo round, come avete iniziato? Quali sono stati i primi passi? Con quanto capitale siete partiti? Avete investito i vostri soldi? Perché comunque il vostro, poi ti chiederemo di spiegarci un po' meglio il business model, però è comunque un business model che ha bisogno di tanto capitale, quindi mi chiedevo come avete nella vostra testa pensato di partire, come siete poi effettivamente partiti.
Certo, no, assolutamente. Voglio essere più concreto possibile per, nel caso appunto, altri futuri imprenditori ci ascoltano. Allora, noi io sono partito con, cioè ho lasciato Dropbox con 25.000 euro in banca di savings della mia esperienza là. Su questi 25.000 ne ho investiti 12.500 nel capitale sociale con l'altro mio collega, quindi abbiamo praticamente partiti con 25.000. Gli altri 12.500 erano praticamente il mio stipendio per 6 mesi che non avrei avuto. Ho detto che entro 6 mesi bisogna trovare altro capitale, bisogna diciamo dare una struttura alla cosa, altrimenti it's over. Siamo partiti quindi con questi 25.000 per fondare la società, e a breve abbiamo trovato un paio di angel investors che ci hanno dato 30.000 euro, quindi pochissimi soldi. Quindi alla fine diciamo che il totale con cui siamo partiti è una cinquantina di 50.000 euro. E il modo in cui siamo partiti è che noi avevamo bisogno di diciamo dare forma alla nostra idea, quindi nel nostro caso era di trovare una prima proprietà da appunto arredare, disegnare e rendere, appunto deliverare un po' un MVP fisico, però non solo digitale. E un po' per appunto fortuna, di nuovo un po' per vari incroci, siamo riusciti a trovare una fantastica proprietà di 2 piani nella location di Kreuzberg a Berlino. Con questi primi 50.000 euro siamo riusciti ad arredarla, diciamo a farla partire e a farla appunto ovviamente fondare la società, a prendere i primi clienti, che ne sono stati i primi 7 fantastici nostri clienti. E siamo partiti, abbiamo fatto le foto, abbiamo fatto diciamo un party di lancio eccetera, e da lì avevamo un MVP con anche dei unit economics del primo appartamento eccetera, da far vedere agli investitori per poi andare a raccogliere il primo capitale. Ovviamente non molto semplice, però appunto poi entro i prossimi 6 mesi siamo riusciti poi a raccogliere i primi veri soldi che ci hanno fatto fare un po' il primo salto di qualità.
Quei primi 7 clienti, ora ti chiedo una domanda sul fundraising, ma quei primi 7 clienti come li avete trovati? Annunci online?
Sì, siamo andati molto molto guerriglia, amici eccetera. Poi la cosa diciamo positiva del nostro business è anche una di quelle per cui sono molto convinto questo tipo di prodotto, di questa società, è che la domanda per il nostro tipo di prodotto non manca mai, nel senso che quando tu metti, abbiamo messo semplicemente online le foto e il prodotto era talmente di migliore qualità rispetto a quello che uno trova sui vari siti online, che appunto abbiamo ricevuto moltissima domanda rispetto a quello che poi riuscivamo a offrire, ovviamente su solamente 7 unità. E anche quel tipo di domanda è stata una buona base per poi dire ai potenziali diciamo fondi, dire ok, guardate che questo è un prodotto che ovviamente ha moltissima richiesta, e siamo riusciti solamente a riempirne pochissima di questa richiesta. Se ci date qualche euro in più, probabilmente possiamo spingere un po' di più e crescere questa società in maniera importante.
E quindi ci hai parlato appunto di quel primo round di fundraising che effettivamente siete riusciti a chiudere 6 mesi dopo essere partiti, quindi in linea con la timeline che avevi in mente. Avete tirato su 350.000 euro. Com'è stato quel primo processo di fundraising e con quanti investitori avete dovuto parlare prima di riuscire a chiudere?
Sì, allora la risposta di come è andato in maniera abbastanza tragica, nel senso che nonostante appunto le bellissime foto che siamo riusciti a mettere insieme, bellissime dati, unit economics del business, eccetera, comunque c'era moltissimo scetticismo da parte degli investitori. E appunto abbiamo parlato, penso, con una cinquantina di players prima di avere il primo investitore che ci ha dato il primo capitale. Ed è stato molto, molto difficile, perché appunto c'era molto scetticismo su questo tipo di prodotto, che appunto non è un prodotto, diciamo, purely digital, è comunque, come hai anticipato, un business abbastanza capital intensive. Siamo stati di nuovo, appunto, la chiamo fortuna, però credo che, you know, dopo un paio di volte che sei fortunato, forse c'è qualcosa dietro. Però è stato, diciamo, un angel investor che ha una società di real estate, che ha creduto in noi quando siamo arrivati da lui. Gli abbiamo nascosto bene che eravamo abbastanza disperati, appunto ci ha dato poi i primi 350.000 euro, e ci ha un po' fatto partire il vero business, e da lì appunto è partita la società.
In quei 50 anni non vi siete mai scoraggiati? Cioè non c'è stato, vi eravate messi una deadline, se non riceviamo un sì entro X questo business non funziona?
Ma no, nel senso, sì, ci siamo scoraggiati, come io ti dico, penso che di ricevere ancora oggi, non so, 5 o 6 no al giorno per diverse cose, no? Che sia vendita o che sia partnership, che sia altro fundraising, eccetera. Quindi nonostante ormai ne avrò ricevute migliaia negli ultimi anni di questa società, comunque un no fa sempre ancora un po' male, no? Non è una cosa, appunto, che certo scivola, però quando arriva fa sempre ancora un pochino male. Quindi puoi immaginarti che in quel momento, nel senso, io avevo lasciato Dropbox con delle condizioni lavorative per l'età che avevo, diciamo, molto molto favorevoli. Quindi ovviamente il dubbio inizia a circolare nella testa, diciamo, cosa ho fatto, no? E poi anche un po' una cosa molto interessante è un po' la propria identity che uno lega magari a, ok, lavoro in questa società, sono un top performer, no? Questo è un po' il mio biglietto da visita quando uno arriva in un ambiente sociale, così. E invece ora sei una persona che non riesce a far funzionare questa idea, no? Quindi inizia a esserci questo tipo di down, no? Di depressione in questo istante. Per fortuna, come abbiamo detto, 6 mesi solo sono passati dalla fondazione a questo tipo di momento, quindi siamo riusciti comunque a tenere la nostra fiducia alta. Però non nego che appunto gli ultimi mesi, prima che appunto questo avvenisse, eravamo abbastanza in una situazione personale abbastanza bassa. Però appunto alla fine sono ups and downs, diciamo, del fare impresa, ci hanno solo fortificato per poi appunto saper gestire ulteriori momenti difficili che sono arrivati anche dopo.
Sì, poi la cosa complicata deve essere che con tutti questi no, che magari cominci anche tu magari forse a dubitare un po' della tua idea, no, di quanto sia forte. All'inizio ci vai gasatissimo, poi anche tenere quello stesso livello di entusiasmo quando fai un pitch a un altro investitore dopo aver avuto 50 no, diciamo che magari non ci vai con lo stesso entusiasmo del primo, oppure sì, non lo so nel tuo caso, però diciamo che è dura tenersi
assolutamente,
i risalli. E invece nel concreto il vostro business model come funziona?
Allora, noi il nostro business model è principalmente basato sul fatto che gestiamo degli immobili residenziali principalmente di investitori istituzionali, quindi fondi, società di assicurazioni, family offices importanti. Questi investitori vogliono, diciamo, esporre il proprio portfolio a una parte appunto residenziale, ma di quello che noi chiamiamo co-living, quindi è un prodotto che è un po' più rischioso, però anche a più alto rendimento rispetto appunto agli appartamenti tradizionali. Quindi andiamo da loro, li aiutiamo a riformare il building nelle nostre condizioni, con il layout, le decorations che servono a noi, e poi prendiamo in gestione questo immobile per il proprietario e lo affittiamo appunto tramite una subscription, un processo fully digitalized a giovani professionisti che stanno appunto 6 mesi o più in queste città. Principalmente la media è 6 mesi, alcuni ovviamente stanno anche un minimo di 3 mesi, poi si spostano all'interno di questo network. Tutto questo ovviamente ha una parte di prodotto fisico, che appunto è il nostro prodotto, quindi il nostro palazzo, i nostri appartamenti, eccetera, e poi una parte digitale che appunto semplifica l'accedere a questo prodotto. Quindi se per affittare un appartamento normale devi andare dall'agenzia a portare documenti fisici, eccetera, ovviamente con noi tutto questo viene fatto in maniera digitale. E anche se vuoi spostarti per esempio da Madrid a Berlino a Shanghai, noi permettiamo di fare tutto questo senza nessun tipo di paperwork, solamente in maniera digitale. Questo è un po' il nostro business model.
Pazzesco, da persone, come hai detto tu prima all'inizio, che si sono spostate almeno tipo 11 volte negli ultimi 10 anni a firmare contratti, che poi devi provare che, non so, guadagni un 70 volte più del tuo stipendio in certe città. Insomma, diciamo che è pazzesco questa offering. Sì. E invece in che città operate ad oggi?
Allora, oggi siamo in 15 città. Le principali sono Berlino, Amsterdam, Milano, Lisbona, Madrid, Barcellona, poi altre 5-6 città tedesche che diciamo che sono quelle un po' meno importanti, comunque Frankfurt, Hamburg, Munich, eccetera.
E invece riguardo sempre al vostro business model, quando avete parlato con i primi investitori o anche adesso, insomma, quali sono magari le principali critiche che vi fanno a riguardo di questo business model?
Allora, sinceramente la critica più grande è sempre stata appunto quanto tecnologico è il vostro business, no? E questo è un po' una easy win da parte degli investitori quando vogliono cercare di appunto criticare un business, eccetera. E su questo ovviamente la nostra risposta è che sicuramente non è un deep tech business come poteva essere Dropbox, che appunto ha un'architettura tecnologica proprietaria che appunto lo rende il vantaggio competitivo, però allo stesso tempo è parte pienamente di quel tipo di prodotti, come potrebbe essere Uber, come potrebbe essere Food Delivery, dove la tecnologia in sé non è il vantaggio competitivo, ovviamente, perché noi tre, se vogliamo, oggi ci possiamo creare una taxi app con open source code quando vogliamo, ovviamente, ma appunto il vantaggio competitivo di Uber è la qualità del servizio, la grandezza della supply e della demand, il brand, eccetera. E quindi un po' questo è sempre stato il complaint di molti investitori. Diciamo che dei 50 iniziali di cui vi ho parlato, tanti oggi di quei 50 sono oggi sulla nostra cap table come investitori, quindi sono abbastanza fiero di averli convertiti, appunto, che questo business model, la nostra società in particolare, sia un buon investimento, ecco.
E voi guardavate, quando cercavate gli investitori, che tipo di investitore cercate? Cioè investitori real estate che appunto capiscono il vostro business model a livello di affitto, rivendo, o appunto guardate anche a venture capital che investono in tech businesses? Perché questa critica di non sei abbastanza tech, come dici tu, è la critica facile che si sente molto, perché adesso ci si aspetta che qualsiasi business che nasce debba avere qualche tipo di vantaggio tecnologico digitale, ma non per... ci sono dei business bellissimi che nascono anche nel 2021 che non sono focus sul tech, quindi come si gestisce questa dinamica?
Rispetto ad altri business siamo anche, diciamo, molto onesti, no? Nel dire quello che facciamo in maniera, in parole povere, no? In parole comprensibili. Se volessimo essere come tanti altri business, potremmo dire che abbiamo un AI bot che fa matching con un algoritmo dei tenants, eccetera, quando in realtà probabilmente sono qualche formula su Excel che fa tutto, no? Quindi c'è anche una parte appunto di vendita, e noi siamo rimasti sempre molto terra terra in quello che creiamo, perché appunto come dicevate non vediamo nulla di negativo nel creare un business reale o comunque che non sia deep tech in particolare. In realtà, per rispondere alla tua domanda specifica, noi abbiamo sia investitori venture capital tradizionali, abbiamo appunto alcuni tra i migliori europei, anche italiani, e anche investitori, diciamo, più nel mondo real estate. Quindi i primi che abbiamo avuto, in realtà i primi angel investor erano più venture capital, il secondo che ha messo i 350k era più real estate, ed è stato molto utile perché ci ha sbloccato un po' la parte del supply, quindi la parte del aumentare il numero di units che avevamo in gestione e appunto validare il modello a una scala un po' più grande. Però ovviamente, come potete immaginare, una volta che si raggiunge un certo tipo di dimensione, poi appunto le difficoltà diventano un po' le difficoltà di tutte le società, quindi fare hiring delle persone giuste, avere un giusto setup corporate di investimento, equity e debito, eccetera. E quindi a quel momento lì sono entrati diversi fondi di venture capital europei che appunto ci supportano con questo tipo di challenges, e quindi ancora adesso abbiamo questo tipo di mix. Ovviamente ora iniziamo ad avere un po' tipo di investitori private equity, real estate, venture capital, che sono un po' across, no? Magari con differenti fondi, quello diventa un po' il nostro investitore ideale, ecco.
E hai fondato Habit con il tuo amico Giorgio Ciancaleoni, ma dopo poco vi siete un po' resi conto che le cose tra di voi a livello professionale magari non stavano funzionando. Ci puoi parlare un po' di come hai gestito questa cosa?
Sì, assolutamente. Allora, no, è un'ottima domanda, grazie, perché anche di nuovo credo che sia una cosa molto importante per giovani founders che si trovano magari in situazioni di questo tipo. Credo che la maggior parte delle società di successo abbiano avuto diversi founder da quello che oggi, diciamo, è il founding team o CEO, anche, diciamo, quelle più famose come Facebook, come ben sappiamo. E diciamo che cosa è successo? Tra di noi non c'è mai stato, diciamo, un rapporto conflittuale, quindi siamo ancora tuttora amici, eravamo insieme pochissimo tempo fa, e semplicemente che dopo 2 anni e mezzo di lavoro insieme i nostri interessi non erano più allineati, nel senso che lui voleva fare dell'altro e io semplicemente non vedevo in lui la persona giusta per gestire quella parte del business che gli avevamo affidato. Quindi semplicemente in maniera molto onesta, lui è stato onesto nel dire: guarda, io non me la sento, no? Stavo andando fuori per raccogliere 20 milioni e lui mi dice: guarda, io oggi sinceramente non mi sento di andare sinceramente a dire che so come spenderli, no? Mi sento la responsabilità di fare questo tipo di richiesta a un investitore. E allo stesso tempo io a quel punto lì, diciamo rispettando la sua onestà, lo ho supportato nel creare un exit diciamo con gli investitori, quindi ho portato questo tipo di problema, diciamo comunque cosa da gestire, no, ai nostri investitori, e ho un po' supportato sia gli investitori che lui nel creare appunto una situazione giusta di un exit. In tutto questo, una cosa che posso consigliare ai founders in generale è di avere dei forti contratti o diciamo patti sociali tra i soci e tra i founders, con clausole di vesting, di leave eccetera, che sono abbastanza strong, così che almeno appunto uno ha una base abbastanza healthy su cui partire come discussione. Noi per fortuna, avendo avuto quegli angel investor molto molto presto dalla fondazione, avevamo questo tipo di setup e quindi è stato abbastanza semplice, per quanto può essere semplice questo tipo di discussione, affrontare questa situazione. Però appunto si è risolto per il meglio e siamo tutti contenti, ecco.
Sì, bene, perché esatto, essere co-founder è quasi come una relazione, no? Quindi può cominciare con il migliore intenzione, ma poi ti rendi conto che magari gli interessi sono diversi ed è un momento veramente difficile da affrontare per tante persone se le cose non vanno bene. Invece dal punto di vista degli investitori, che comunque ovviamente investono tanto nel team e soprattutto anche nei co-founders, come hanno reagito? Hanno avuto paura? Ti hanno supportato? Perché tu adesso sei comunque a tutti gli effetti l'unico founder.
Sì, esatto. Allora, io conto che è sempre stato un setup dove io ero il CEO e un po' la parte principale, il leader della società, quindi non è stato, cioè se io fossi andato via sarebbe stato ovviamente molto più dannoso e molto più difficile per gli investitori. Sicuramente non è stato semplice questo tipo di discussione, però loro, i nostri investitori, mi hanno sempre supportato nelle mie decisioni, e io appunto gli ho comunicato che la società sarebbe stata meglio nel fare un rehiring di quella posizione, quindi una posizione un po' più senior che mi aiutasse eccetera, e quindi mi hanno supportato. Abbiamo appunto fatto una discussione che ha portato appunto a un exit molto sana tra di noi. E in tutto questo, dai due anni dopo, ora che Giorgio se n'è andato, la società è cresciuta circa 30 volte di fatturato in 2 anni, quindi diciamo che è stata una soluzione molto positiva che ha avuto un effetto poi molto positivo sulla società. Quindi gli investitori sono molto contenti che io abbia appunto spinto per questo tipo di risoluzione.
Questa è una cosa di cui si parla poco. Ti volevo chiedere quanto spesso ti interfacci con i tuoi investitori, che tipo di comunicazione avete nel day to day, appunto quando succede una cosa come quella che ci hai appena raccontato. Credo che sia importante che non venga come un fulmine a ciel sereno, ma che ci sia un dialogo costante.
Certo, no, assolutamente. Allora, diciamo che solitamente gli investitori si dividono in due parti, una parte più silenziosa e più passiva e una parte invece più attiva. Solitamente alla dimensione in cui siamo noi, quelli più attivi sono quelli che sono attivi sul board, quindi nel consiglio di amministrazione, e con questo tipo di investitori ho una conversazione almeno settimanale, ma semplicemente tramite WhatsApp, dove appunto ci aggiorniamo di qualunque cosa che può succedere. Con gli altri ricevono tutti, per diciamo anche una questione di legge, comunque di regole intrasocietarie, un report mensile dove appunto vengono tutti mandati i dati della società, appunto del fatturato, del conto economico del mese, principali update a livello di business, dove appunto è anche un po' un forum dove poi loro possono esprimere dei concerns oppure dei complimenti talvolta appunto riguardo quello che è stato fatto il mese scorso. Quindi direi che questo più o meno è monthly con tutti gli investitori via mail, e poi weekly con gli investitori più attivi, quelli che sono sul board per appunto gli update principali.
Giuro che poi ti chiediamo anche domande sui momenti positivi, ma cioè, hai raccontato questo del momento del tuo co-founder, dell'uscita del tuo co-founder, che sicuramente è stato un momento da gestire, se non altro. Ci sono stati altri momenti particolarmente difficili per Abit nella crescita? Ovviamente ci hai detto all'inizio che sono montagne russe, quindi immagino ce ne siano state tante.
Sì, sicuramente appunto il momento più difficile è stato, noi abbiamo appunto raccolto questo primo capitale 350.000 all'estate, praticamente fine estate o settembre del 2017, e quindi abbiamo diciamo raccolto questo primo capitale, abbiamo assunto un po' di persone, un paio, due o tre persone nella società, e abbiamo iniziato a fare onboarding di nuovo supply, no? Quindi abbiamo onboardato i primi appartamenti eccetera, e alla fine dell'anno abbiamo chiuso il nostro primo deal abbastanza importante con un con un investitore istituzionale, è un fondo di investimento immobiliare, e ci ha dato una cosa tipo 50 units da onboardare, che avremmo dovuto onboardare a gennaio, e queste 50 ovviamente sarebbe stato fare un 5x rispetto a quello che stavamo gestendo fino a quel momento. E abbiamo iniziato questo processo, e durante questo processo ho avuto una fermata ai pit stop, quindi sono dovuto rimanere in Italia per un problema, piccolo problema di salute, e sono dovuto rimanere per 2 mesi, quindi ero fuori dall'ufficio per 2 mesi, e il mio co-founder Giorgio, di cui appunto sono ancora grato per questo suo effort di questo momento, ha dovuto gestire l'onboarding di queste 50 units, che appunto ne avevano gestite 10 fino a quel momento, e è successo il pandemonio, nel senso che avevamo i clienti che entravano e non c'erano i mobili nelle case, cioè c'è proprio un momento di pandemonio totale. Uno dei nostri 2 dipendenti, oltre al mio co-founder, se n'è andato durante questo stesso momento. Io ero in Italia a prendere le telefonate della gente incazzata, perché appunto faceva move-in negli appartamenti senza mobili, la doccia non funzionava, tutte queste cose qua, e quindi lì è stato veramente un momento di puro panico, proprio veramente panico, perché appunto non sapevo quando potevo tornare a Berlino e a mettermi a full time a lavorare sulla cosa. Là la gente se ne andava dalla società e tutto, e è stato veramente veramente difficile. Per fortuna nel giro di 2 mesi si è risolto tutto, sono tornato a Berlino, abbiamo fatto molti massaggi ai nostri nuovi clienti, cercato di appunto di turn them around in un'esperienza più positiva, e che verso giugno le cose si sono un po' riaggiustate. Però appunto quei 3 mesi lì, che poi praticamente era esattamente alla fine del primo anno della società e l'inizio del secondo anno, sono stati veramente veramente difficili. Pensavamo sinceramente di non farcela, perché proprio il team, che appunto era il mio co-founder ai tempi e quell'altra persona, erano overwhelmed in maniera molto importante dalle critiche, appunto da tutte queste cose che stavano succedendo. E quindi sì, quello è stato sicuramente il momento più difficile, però appunto siamo riusciti con molta persistenza a rimanere a galla, e poi da lì appunto sono successe molte cose positive, perché abbiamo raccolto i nostri primi milioni di funding subito dopo, praticamente 3-4 mesi dopo quello. Quindi appunto è stato uno di quei momenti formativi che appunto ha solidificato poi la società per i prossimi anni.
Ci dicevi appunto avete poi raccolto i vostri primi milioni, ad oggi ne avete tirati su oltre 30 milioni in fundraising, e avete un team che da 2-3 è diventato di 100 persone in 5 paesi, e state spingendo per espandervi sempre di più. Cosa ti rende più fiero di tutta questa avventura e di dove siete adesso?
Allora, sicuramente la cosa più felice è che quella di essere oggi, dopo appunto tutti questi anni ormai, quindi più di 4 anni, essere in grado di offrire questo tipo di servizio che prima non esisteva, quindi un prodotto che appunto non effettivamente uno se lo cercava su internet non lo trovava, a migliaia e migliaia di persone su diversi paesi. E appunto quando uno guarda la storia della nostra società e la nostra storia personale, appunto di cui siamo entrati abbastanza nel dettagli in questa intervista, ripensando a quei momenti, ai 50 no dopo i primi 6 mesi, con il bank account che stava avvicinandosi allo zero e il credit card bill che iniziava ad alzarsi, o appunto i problemi di salute a un certo punto e appunto i clienti incazzati, e poi tutti gli altri problemi di fundraising non abbiamo neanche accennato, ma poi essendo che il nostro business è abbastanza simile a quello del co-working, c'è stato la debacle di WeWork alla fine del 2019, poi c'è stato il COVID all'inizio del 2020, e l'idea di essere oggi appunto con una società che oltretutto siamo in una situazione quasi di neutrality, quindi appunto non stiamo neanche bruciando troppi soldi, con appunto riuscendo a mantenere un team di oltre 100 persone su tutti questi paesi con tutti questi clienti, è sicuramente appunto una cosa che fa pensare a tutti questi momenti difficili come una cosa estremamente positiva, no? E dà la carica, come dicevi tu, per altri 5 anni di spinta ancora più aggressiva di quella che abbiamo avuto fino ad oggi.
Ora abbiamo parlato un po' della tua parte da imprenditore, ma c'è anche tutta una parte che uno si dimentica spesso, che è quella di essere anche un manager, nel senso che tu ora sei CEO e sei a capo di 100 persone e di un team che cresce esponenzialmente. Come hai affrontato quella parte del tuo lavoro? Ti sei appoggiato a qualcuno? Quali sono le caratteristiche che cerchi di portare in termini di leadership nel tuo team?
Sì, allora, sinceramente ho avuto degli ottimi esempi perché appunto nel mio periodo a Dropbox ho avuto colleghi sia, diciamo, direttamente sopra di me che a fianco a me di veramente, veramente altissimo livello, che oggi sono appunto manager, dirigenti in tutte le startup più calde in Europa e nel mondo. Quindi da loro sicuramente ho imparato molto, e appunto il mio stile di leadership si basa sulla comunicazione più schietta possibile, più onesta possibile, più trasparente possibile. Quindi appunto a volte può risultare un po' ruvido, però appunto tutti sanno che del mio team, che con me appunto si parla delle cose reali e non serve, diciamo, sugarcoating vario nel gestire le situazioni. E ovviamente è un lavoro che in cui serve imparare sempre, ogni giorno in più. Ci sono dei challenges ogni giorno diversi, quindi noi siamo passati l'anno scorso abbiamo chiuso l'anno con 30 dipendenti, ora ne abbiamo 100, quindi diciamo ogni giorno cambia, no? Appunto, però avere dei valori base, che poi sono anche i valori della nostra società, della trasparenza, appunto di avere sempre ownership, dell'essere comunque molto umile e fare appunto tutto quello che serve per qualunque appunto richiesta. Queste sono cose che abbiamo mantenuto e che cerchiamo di mantenere all'interno della società, che appunto io e i nostri manager cerchiamo di, diciamo, passare ai nostri dipendenti. Sicuramente alcuni dei nostri angel investors mi hanno aiutato nel periodo, soprattutto appunto gli angel investors che sono stati imprenditori, nel gestire alcune situazioni, nel darci una mano a come comunicare certe cose, eccetera. Però alla fine la maggior parte deve crescere, è una crescita che uno deve fare da solo, quindi questo appunto è mettercisi dentro, cercare di essere onesto, di dire che non sai fare le cose quando non le sai fare, e appunto questo mi ha portato ad oggi. Ma diciamo che sono molto molto presto nella mia carriera di manager, quindi ci sarà moltissimo ancora da imparare e non molto da insegnare.
Vorremmo capire come gestisci la pressione, se hai qualche trucco per rimanere tranquillo e calmo in tutti questi momenti deliranti della vita di un imprenditore. Comunque hai solo 30 anni, quindi sei giovane, stai provando delle cose per la prima volta, hai tantissima responsabilità, sei un solo founder, sei CEO, hai 100 persone che lavorano per te, quindi hai qualche trucco, qualche cosa che fai?
Ma ti dico, mi piacerebbe essere una di quelle persone che si sveglia alle 5 del mattino, fa un po' di meditazione, si fa un green juice e inizia la giornata così. In realtà diciamo che riesco a fare queste cose solamente quando la pressione non c'è, nel senso che mi trovo spesso invece a rincorrere, mi trovo spesso appunto, come sapete, appunto sono abbastanza in viaggio, quindi è molto molto complesso per me cercare di avere un ritmo appunto sano per questo riguardo. Sicuramente ovviamente in alcuni periodi la meditazione mi ha aiutato a appunto calmare un attimo il mio mood, sicuramente è stata una cosa positiva. Attività fisica, staccarsi, allora per esempio, ecco una cosa che posso dire abbastanza pratica, è che solitamente una volta che stacco dal lavoro cerco di non guardare le mail per la notte o la serata, eccetera, di non rispondere a input, diciamo, lavorativi. Quando vado in vacanza cerco di staccare completamente appunto la mail, se qualcuno ha qualcosa da dirmi mi deve scrivere via WhatsApp, quindi no, si riduce di molto il tipo di input. Però a parte questo, la verità è che siamo spesso sotto pressione e bisogna semplicemente ride it, no? È molto difficile cercare di evitarla, perché ti svegli alle 5 del mattino, prendi un volo, arrivi, hai meeting tutta la giornata, e poi esci a cena e arrivi a casa all'una o due di notte che sei completamente sconvolto, e al mattino ti svegli e c'hai l'altro volo, l'altro meeting, eccetera. Quindi spesso purtroppo mi trovo ad inseguire. Non penso di essere forse la persona più adatta per dare consigli di come gestire la pressione.
E invece c'è un libro, un film, un articolo che ti ha cambiato la vita e che consigli ai nostri ascoltatori?
Allora, sicuramente forse il libro che... sono due libri, uno che probabilmente avete già, che è stato già consigliato da moltissime persone, che è quello, è Sapiens di Harari, che appunto quello è un mattoncello abbastanza importante, però secondo me è molto importante di nuovo per questo concetto di fare zoom out, cioè cercare di capire il mondo con un'ottica molto molto di big picture e non finire appunto nel tranello del day to day. E invece un altro che si chiama Embrace of Shadows, che è un piccolo libro molto molto leggero, che parla appunto dell'estetica del design giapponese, e anche questo appunto è veramente un ottimo libro per le persone interessate nel design, nell'estetica, e lo consiglio molto anche perché è molto breve, quindi è un piccolo essay di un artista giapponese, In Praise of Shadows.
Grazie, ovviamente come al solito includiamo sempre tutti i consigli che ci danno i nostri ospiti nelle show notes. E siamo arrivati alla fine dell'intervista e chiudiamo sempre le nostre interviste con questa domanda: secondo te in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo successo?
No, è un'ottima domanda per una persona come me che è appunto fuori dall'Italia da tanti anni, però appunto secondo me ci sono due cose, diciamo, una è positiva o comunque che viene fuori da un'energia positiva e una da un'energia negativa o comunque dal non voler perpetrare un certo tipo di energia negativa. Allora la prima è il senso del design, secondo me appunto essendo nato e cresciuto in Italia, vivere intorno a un certo tipo di bellezza che appunto è perpetrata sia nella natura ma anche appunto in tutto ciò che è stato fatto nel passato, appunto ha dato una base per partire poi con una società come la nostra di cui appunto il design è anche una cosa abbastanza importante, ha dato quella spinta o comunque quell'elemento dove magari altre società nello stesso momento semplicemente avendo un founder, non avendo ancora un architetto eccetera di avere questo livello di design più elevato che viene principalmente dal gusto che è stato accumulato da me semplicemente nel vivere e essere a contatto con la bellezza italiana, col design italiano, con l'architettura italiana eccetera. Quindi quello è una cosa che mi sono portato dietro, che tuttora porto dietro e che appunto è stato un elemento molto importante del successo della società e anche differenziale rispetto a altre società che invece erano magari solamente focalizzate su aumentare la dimensione eccetera senza mai pensare a questo tipo di valore. La seconda in un certo modo mi ha aiutato l'italianità nel senso che è quello di voler contrastare un po' la lentezza, no? E un po' il mood di accontentamento che spesso vediamo in Italia e quindi questo è un po' quello che mi ha spinto ad andare fuori dall'Italia e da voler contrastare e appunto è stata una fonte di energia perché appunto non voglio in nessun modo accontentarmi di quello che abbiamo riuscito a raggiungere e voglio che appunto spingere sempre per nuove altezze dei risultati e appunto questo è stato sicuramente un punto di forza perché tanti magari altri fondatori tedeschi eccetera che sono comunque coinvolti in un mondo che va a un ritmo di velocità normale, sicuramente invece venire da un mondo che va a un ritmo di velocità molto 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 lento ti fa venire voglia appunto di spingere il più possibile. Ecco, quindi questo è un'altra cosa secondo me che mi ha dato quella spinta, quella mentality per andare un po' oltre quello che i miei colleghi competitor hanno fatto.
Grazie Luca, grazie di averci raccontato la tua storia da Bangalore in India e direi congratulazioni per tutto quello che hai fatto, tutte queste montagne russe che hai dovuto superare e non vediamo l'ora di scoprire sempre di più il tuo percorso e vedere cosa riuscirai a ottenere nei prossimi anni.
Grazie mille per l'invito.
Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.